Mi scuso subito, questa volta non sarà una lettura, ma come dire, un dialogo più che altro. Sì, cerco di urlare il più possibile. Parto dal titolo perché il titolo è una parte della sequenza allo spirito della Domenica di Pentecoste, nel punto in cui la sequenza dice: nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, che è lo spirito, il paraclito, l'avvocato, colui che ci è messo al fianco per accompagnarci, e la preghiera. Perché questo è un testo sulla preghiera e non è un testo riassumibile, perché è un testo di momenti di meditazione, di istanti da raccogliere. Sembrerebbe quasi di dire che sia un po' come Ruth che spigola nel campo a raccogliere temporaneamente. E quindi richiama costantemente, incessantemente, riflessioni di uomini e donne che sono stati presenti alla preghiera e che sono presenti per quanto lontani e distanti nel tempo. Il tema della riflessione, riprendo una parte che, come dire, diceva prima Luca, ma che secondo me si declina in maniera un po' differente. Noi siamo i circoli d'Ossettima, siamo eremo e metropoli. La preghiera è nella congiunzione. Eremo e metropoli, e faccio un chiasmo, vita attiva e vita contemplativa, e ne faccio un altro, ora et labora. La preghiera è nello zwischen, nel frammezzo, nel collegamento tra quelle due dimensioni che si compenetrano necessariamente. Allora, se sta in una congiunzione il percorso della preghiera, questa non è una premessa ma è un dialogo. È un dialogo che è necessariamente personale e intimo, perché ciascuno di noi ha un percorso, ha una meditazione, ha anche degli abbandoni, perché la preghiera è fatta di silenzio ed è fatta anche di abbandoni in alcuni momenti, nei paradossali tentativi di una vita credente o che quantomeno creda di credere. Parto allora da Simone Weil, e partendo da Simone Weil ho in mente sia Giovanni Bianchi che Pino Trotta. Parto dalla Weil perché la Weil pone e centra nel 1942, con le riflessioni sull'utilità degli studi scolastici al fine dell'amore di Dio, il tema dell'attenzione. Perché ci serve fare una lezione di latino, un'equazione di matematica? E scrive: la chiave di una concezione cristiana degli studi è che la preghiera esige attenzione, esige che venga orientata verso Dio tutta l'attenzione di cui l'anima è capace. La qualità dell'attenzione è strettamente collegata alla qualità della preghiera. L'attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all'oggetto, nel mantenere in prossimità del proprio pensiero, ma a un livello inferiore e senza contatto con esso, le diverse conoscenze acquisite che si è costretti a utilizzare. Lo scriveva nel 42 per una sua allieva. Ma questa stessa attenzione l'aveva posta per una vita nel lavoro di fabbrica, perché l'attenzione è la stessa, ed è un'attenzione che lavora pregando e che prega lavorando, quella della Weil, al punto che anche nella sosta, nel momento del riposo tra un turno e l'altro, nella Renault degli anni 30, a catena di montaggio, quella bella, bella tosta, lei si ferma e prosegue con una preghiera comune, che è insegnare la poesia agli operai, insegnare la bellezza agli operai. E quindi, ritrovo la necessità, in qualche modo, per la sosta, della capacità di attenzione, che è quella che si va perdendo nel mondo contemporaneo. Non è tanto il fatto di non avere i momenti ci sarebbero anche. Quella che viene progressivamente a mancare è la dimensione dell'attenzione. Il secondo accompagnamento personale lo ritrovo, come dire, in quello che, come dire, è giunto a me sulla lettura della regola di Benedetto, l'ora et labora, il prega e lavora, per una via strana, che è la rilettura che Gregorio Magno fa di Benedetto, e arriva attraverso, come dire, la via camaldolese, le riflessioni di padre Benedetto Calati. Il monaco poi dovrà lavorare con le sue mani, sull'esempio degli apostoli. È un lavoro vero, che occupa tempo e dà significato al tempo associato alla creazione e alla realtà umano-divina di Cristo. Il lavoro impedisce che il culto diventi lavoro esso stesso. È durissima questa affermazione, perché è come se ci fosse, come dire, una prospettiva dura, di chiamata a, come dire, a una concretezza che ci riporti alla nostra umanità comune, in qualche modo. Gregorio Magno ci insegna, buona parte del libro ricentra sul fatto che la preghiera nasce dalla lettura della parola, l'esercizio della lezio. E Gregorio ci insegna una cosa, ci dice: la scrittura cresce con chi la legge. Non cresciamo solo noi, cresce anche la parola di Dio in qualche modo, perché qualcuno la legge, perché nell'attenzione, nella sosta, quella preghiera diventa il linguaggio della fede lungo il pellegrinaggio terreno fino al ritorno in patria. Calati dice ancora: non si tratta di una lettura solo devozionale delle scritture, ma del mistero della profezia, dell'ispirazione che ogni cristiano è chiamato a compiere e intendere grazie alla perfetta docilità allo Spirito di Dio. La lectio e la regola sono la definizione della scelta monastica, e in un qualche modo ogni cristiano è chiamato a essere monaco in alcuni momenti della propria vita. Come contraria, uso una parola di Benedetto, che Benedetto usava molto, come dire, mutuando Manzoni, contraria alla devozione pelosa. E Gregorio Magno riporta una cosa bellissima sulla vita di Benedetto. Benedetto un giorno, fuori dal monastero, in una casupola vicina, incontra la sorella scolastica e occupano la giornata a parlare della loro vita spirituale. La giornata volge al tramonto, la regola impone che Benedetto torni al monastero. Scolastica lo prega incessantemente di restare con lei nella notte a pregare e a parlare, ma Benedetto rigidamente dice: no, la regola impone che io torni con i miei fratelli. Allora Scolastica unisce le mani sul tavolo, china il capo, chiude gli occhi, e nel giro di poco si scatena una tempesta terribile che impedisce fisicamente a Benedetto di abbandonare la stanza dov'è con la sorella. Benedetto si arrabbia e dice a Scolastica: ma che cosa hai fatto? E Scolastica dice: ti ho pregato e tu non mi hai esaudito, e allora ho pregato chi esaudisce. E Benedetto è costretto a restare. La preghiera di una donna è esaudita perché è la preghiera dell'amore. L'amore vince la regola, che non è nient'altro che l'amore vince la legge, la vita vince il sabato, verrebbe da dire, che è l'insegnamento al quale torniamo. e la lectio, non sto qui, no? La lectio, la i momenti, la lectio, la meditatio, l'oratio, la contemplatio, quindi quattro momenti che la vita monastica, come dire, ci indica. E però attenzione, anche qui c'è un quinto momento, qualcuno dice che è l'actio, è il tornare da quello alla vita, o anche l'evangelizzazione come quinto momento, ruminando costantemente in qualche modo la parola di Dio. Un altro percorso da insegnante. La poesia italiana nasce con la preghiera, con Francesco, con Jacopone da Todi, e poi personalmente esiste un percorso bellissimo che noi dimentichiamo nelle, spesso, ma non solo come insegnanti in generale, che è quella meraviglia di catechesi della preghiera che è il Purgatorio di Dante. È una catechesi della preghiera. Tutte le anime del purgatorio non fanno che incessantemente pregare. Il canto undicesimo nelle prime terzine non è nient'altro che la catechesi del Padre Nostro, con una, come dire, con uno splendore, un nittore, una esplicitazione dei sette momenti del Padre Nostro cadenzati ciascuno attraverso una terzina, per arrivare poi al canto 33° del Paradiso con la più bella preghiera alla Vergine che sia mai stata scritta, e come dire, no? E la Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, che dovremmo ricordare, ma non solo scolasticamente, no? dovremmo anche insegnarla in un altro modo, forse, in un certo senso. Allora, continuando a spigolare, ci sono insegnamenti che arrivano da radici diverse. E allora, dato che, come dire, il tempo non è stato moltissimo purtroppo, i miei momenti sono quelli della notte, un po' per la medesimo problema di insonnia, un po' perché bisogna fare anche altro, e allora ho ripreso in mano la Stella della Redenzione di Rosenzweig, che inizia la terza parte, è un volume incredibile, scritto in maniera, come dire, nella malattia pesante, è un organon della fede, poi fondamentalmente, uno forse dei testi più importanti del Novecento, molto misconosciuto, però molto importante. E l'ultima parte è quella sulla redenzione, e inizia con un capitolo fondamentalmente sulla preghiera, tutto sulla preghiera. Contempla le diverse modalità della preghiera, ci ricorda che gli ebrei e i cristiani pregano quasi con le medesime parole, che Dio non li induca in tentazione. Sappiamo che adesso, come dire, dovremmo avere una nuova traduzione un pochino più, meno, e Rosenzweig, però Dio dice, Rosenzweig dice una bella cosa che poi verrà ripresa in molte riflessioni del Novecento: Dio tenta l'uomo, ma anche l'uomo tenta Dio, e l'uomo tenta Dio nella preghiera. È la lotta di Giacobbe con l'angelo. Mi metto a guerreggiare. Tu mi tenti, io ti tento. Tu fai in modo che, come dire, io nella scelta della mia libertà possa scegliere anche altro, e allora io tento te. Rosenzweig ci ricorda che la preghiera personale è la preghiera del peccatore. È la preghiera di colui che invoca incessantemente il perdono di un passato. Ed è una preghiera diversa da un'altra preghiera personale, che è quella del visionario, che incessantemente aspira a vivere il futuro e a modificarlo con la propria preghiera. Entrambe sono ispirate da un amore che agisce nell'immediato. Lui dice che non passa nemmeno attraverso la vista, ma attraverso il tatto. Il soccorrere immediato, la necessità di un soccorso immediato, un po' a tentoni, non le disconosce, ma ci ricorda una cosa, che la radice è la preghiera comunitaria. perché la redenzione è la formula della liturgia, arriva a dirci. La liturgia della preghiera è la preghiera del presente, è la comunità che è nel presente, un presente che è un momento opportuno, è un kairos, dice lui, è il presente eterno del dialogo tra un popolo e un Dio che si definisce al presente. Io sono quello che sono, è il tocco della campana che segna l'ora, è la liturgia che intesse la trama ed è la parola però che è inesorabilmente il centro, la parola conscia, come dire, sta nella chiusa di chi è come te tra i muti, che era una delle cattedre dei non credenti del Cardinal Martini, la parola conscia di Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, e la preghiera inconscia della fine del Salmo 21, ecco l'opera del Signore, abbagliante, discreta e intessuta di silenzio. Ho citato Martini perché quando arrivò nell'81 a Milano, vescovo di nuova nomina, un marziano, Milano da bere nell'81, cioè roba pesante, la prima lettera che scrive è la dimensione contemplativa della vita e poi in principio la parola, la seconda, l'ultima sarà sulla tua parola, quindi con un percorso. E come inizia? Vorrei averne la voce. Carissimi, ringrazio Dio perché mi dà in questi giorni in cui vi sto scrivendo qualche momento di quiete contemplativa. Posso dedicare lunghe ore alla preghiera, alla riflessione, alla meditazione. Rivedo gli avvenimenti, gli incontri, le persone che sono entrate nella mia vita in questi ultimi mesi e li offro nella preghiera al Signore. Ripenso al cumulo di impegni attraverso i quali sono passato nel pur breve cammino di conoscenza della diocesi e cerco di ordinarli nella mia mente. Mi sforzo di cogliere il significato delle diverse esperienze, di valutarle alla luce del Vangelo, a imitazione di Maria che osservava tutte queste cose meditandole nel cuore. In una preghiera che ci ha accompagnato incessantemente, no? Le scuole della parola, ha un percorso del Vescovo col suo popolo in questo senso, anche liturgico, di ricentramento sulla lezione, sulla meditazione, sulla sosta, sul dialogo, anche con accenni, come dire, alla corporeità della preghiera in alcuni momenti. Mi viene in mente, perché per me è immediato, per interessi personali, il riferimento sempre costantemente all'ebraismo, no? Gli ebrei che si dondolano quando pregano, la chiamano shokelin, è il movimento della fiamma della candela incessante, il fuoco che si alza a Dio. Non tedio di più, è evidente che le mie sono state spigolature. Chiudo soltanto tornando a un poeta, a Clemente Rebora, che al principio della conversione scrive: la parola zitti chiacchiere mie. La parola zitti chiacchiere mie.